Nell'ultimo numero di Nunatak, rivista di storie, culture e lotte della montagna, abbiamo pubblicato un'intervista a un'infermiera piemontese dal titolo Guarire dalla paura. La gestione del Covid-19 sta dimostrando come l'attuale sistema sanitario e la sua concezione di salute, cura, prevenzione siano non solo del tutto inadeguate a far fronte a una qualsiasi emergenza, ma siano anche responsabili di tantissime morti che si potevano evitare. Le alternative ci sono. Ne abbiamo parlato con chi nell'ultimo anno e mezzo le ha messe in pratica, sfidando un sistema che sembra fare di tutto per ostacolare la salute e l'autonomia degli individui e delle comunità, in nome del profitto e del controllo sociale.
Partiamo dal principio, dall'inizio della diffusione del coronavirus.
Vorrei iniziare precisando che sono un'infermiera, lavoro da 38 anni, sia in ospedale che fuori, in Piemonte, e che faccio parte del gruppo di volontari, medici, infermieri, farmacisti, nutrizionisti, eccetera, del gruppo terapia domiciliare precoce Covid-19, e inoltre collaboro con i medici di Ippocrate Org. Da circa un anno e mezzo, cioè da marzo, da quando è incominciata tutta questa situazione, io ho sempre cercato di aiutare più persone possibili, un po' in base alla mia esperienza, un po' utilizzando i protocolli elaborati da questi due gruppi, con ottimi risultati. Non per merito mio, ma perché queste cose funzionano se si interviene in modo precoce, ai primi sintomi, senza aspettare. Questa è la prima cosa, in caso di infezione, la precocità della cura. Ancora prima, però, l'altra cosa fondamentale è la prevenzione, anche se nessuno ne parla, se non quei pochi che conosciamo. Per quella che è la mia esperienza, tutti quelli che fanno una vita un po' sana, in maniera costante, difficilmente si sono ammalati, o comunque l'infezione non ha creato problemi perché il sistema immunitario è in grado di affrontarlo. Ma ovviamente nessuno parla di prevenzione e di educazione alimentare, perché vorrebbe dire mettere in discussione un modo di vivere, di mangiare, l'inquinamento, eccetera. Ne parleremo meglio dopo, ma volevo anticipare che queste sono le due cose prioritarie, la prevenzione e la precocità degli interventi.
Eppure l'indicazione è stata chiara, paracetamolo e aspettare. Perché il protocollo tachipirina e vigile attesa?
Allora, diciamo che l'inizio di tutto ufficialmente è stato a marzo 2020, ma ufficiosamente noi dell'ambiente ospedaliero abbiamo cominciato a vedere delle strane polmoniti già dall'autunno prima, cioè da settembre-ottobre, delle polmoniti che non reagivano a come si erano sempre trattate con i soliti farmaci. Un'amica che lavora in rianimazione da tanti anni mi diceva: non riusciamo a tirar fuori queste persone da questa diagnosi di polmonite, non riusciamo a estubarle, non riusciamo a capire il perché. Sempre in quel periodo, dall'autunno in poi, sono arrivate in ospedale tante persone con una sintomatologia sfumata, un po' di dolore toracico, un po' di difficoltà a respirare, magari un po' di febbre, una saturazione tendente al basso, ma non una grossa sintomatologia, e tutte hanno avuto una diagnosi di microembolia polmonare, che solo dopo si è capito essere stata un'infezione da questo coronavirus, che dà proprio questa sintomatologia. Quindi moltissime persone probabilmente in quell'autunno hanno fatto questo, probabilmente contagiando molti altri perché questo virus ha una contagiosità maggiore rispetto al normale virus influenzale. Non è mortale, ma è molto più contagioso, quindi bisogna aspettarsi che molte persone si ammalino, ma se vengono curate subito non c'è nessun problema. Mentre è ovvio che se tu stai lì e aspetti che passi, magari con una patologia che avevi già, magari sei anziano con problemi cardiaci, pressione alta, fibrillazione atriale, problemi renali, eccetera, sarà ben difficile che tu guarisca. O veramente hai un sistema immunitario forte e allora magari avrai un po' di febbre o di raffreddore o magari neanche quello e te la fai in forma asintomatica. Oppure, se non muori, è solo perché non è ancora arrivato il tuo momento. Diciamolo chiaro, questo protocollo è utile se si vogliono far morire le persone e così è stato fatto, ma se non vogliamo essere cattivi e non pensare che ci fosse una volontà dietro, il paracetamolo è un antiepiretico, quindi se il primo sintomo che tu hai è la febbre, la risposta più facile è pigliati il paracetamolo così tiri giù la febbre. Ma tutti sappiamo, lo dice qualsiasi libro di microbiologia, che la febbre è un sintomo, cioè una reazione del corpo che dice rialzo la temperatura perché c'è un'infezione. Poi è ovvio che ci sono casi particolari. Nei bambini con febbre tanto alta bisogna cercare di tenerla a bada perché possono esserci delle crisi epilettiche, ma in generale la tachipirina non può essere la risposta, come invece è stato. Anche perché il paracetamolo, a parte che camuffa, nel senso che tirando giù la febbre uno dice ah, ora sto bene, e invece l'infezione c'è ancora, ma poi si è anche visto che il paracetamolo influisce sulla glutatione che serve a mantenere un equilibrio anche rispetto al tasso glicemico. Per questo i diabetici erano quelli più a rischio, perché avendo già una glicemia non equilibrata, con l'abbassamento forte del glutatione gli si scompensa la glicemia, le cellule sono più permeabili e il virus si infila dentro più facilmente. Quindi non vogliamo pensare male, però le indicazioni sono state queste. E a parte la questione del glutatione, noi già sappiamo che di fronte a una sintomatologia febbrile, la prima cosa da fare non è tirare giù la febbre, anche se poi l'abbiamo fatto un po' tutti. Ho la febbre, mi prendo un po' di tachipirina. Ma in questo caso di virosi non va assolutamente bene. Infatti, che cosa è successo? Tutti tappati in casa, con focolai domestici che ovviamente crescono, abbassi la febbre, quindi riduci la possibilità del corpo di reagire, magari hai delle ecopatologie, stai lì a non fare niente, dopo 7-10 giorni inizi a stare veramente male. In che senso? Ci sono delle fasi, il tempo 0, il tempo 1, il tempo 2, fino a un'infiammazione generalizzata, che è quella famosa cascata di citochine. L'infiammazione prende prioritariamente la parte polmonare e poi si estende agli altri organi, ma non prende gli alveoli e lo scambio gassoso, ossigeno, anidride carbonica, prende la parte vascolare degli alveoli, quindi si forma una vasculite, una infiammazione del vaso, del capillare che erora l'alveolo e quindi tutto il polmone. Infiammandosi questa parte si creano dei piccoli trombi, i trombi vanno a ostruire gli alveoli ed ecco che uno non respira più. Perciò la terapia non è buttare dentro ossigeno a manetta, ma a scoagularli, cioè cercare di non fare formare i trombi. Invece in ospedale facevano e fanno solo terapie standard, la gente continuava a peggiorare e più peggioravano e più gli davano ossigeno, senza chiedersi il perché. Ecco perché invece, oltre alla prevenzione, come prima cosa è importante una tempestiva terapia antinfiammatoria. Per chi può prenderla, in particolare l'aspirina, perché l'aspirina non va a incidere sulla febbre, sulla temperatura, ma è un antinfiammatorio che va a disinfiammare e ha anche una piccola azione antitrombotica. Quindi la cosa centrale è diminuire l'infiammazione, che in questo caso è polmonare, ma che poi si può trasmettere all'intestino, alla parte cardiaca, eccetera. Questo è il meccanismo nei termini più semplici possibili di come da un contagio si può passare oppure no a un'infiammazione generalizzata.
Qual è stata la tua esperienza sul campo, a partire dalla situazione che si è creata negli ospedali, fino all'idea di creare gruppi auto-organizzati di cura e di supporto?
Dunque, siamo ai primi di marzo 2020, inizia tutto l'allarme che sappiamo, il lockdown, eccetera. In ospedale cominciano ad arrivare persone che hanno tutte la stessa storia, copia e incolla, 7-10 giorni di febbre più o meno alta, più o meno difficoltà di respirazione, tanta stanchezza, questa era la storia di tutti. Poi noi siamo in un reparto di geriatria, quindi erano tutte persone di una certa età, chi con un'altra patologia, chi con una bronchite, chi con un problema cardiaco, insomma di tutto, però tutti con la stessa storia, tutti non visti da nessuno. Perché i medici di base non andavano a visitare nessuno, non ci vanno ancora adesso, gli dicevano tachipirina e aspettare, alcuni neanche tachipirina e forse sono quelli che se la sono cavata un po' meglio. Da parte del governo era stata data l'indicazione ai medici di base di ridurre la possibilità di contagio per loro stessi e per i pazienti, implicitamente dicendo di non andare a casa perché non si sapeva, potevano essere tutti contagiati. Inoltre, praticamente non gli hanno dato i dispositivi di protezione, hanno dato una mascherina FP2, una, e un camice, uno per ogni medico. I medici che hanno scelto di andare comunque a visitare i propri pazienti si sono comprati le cose e, tra l'altro, allora non è che si trovassero proprio dappertutto, anzi. In parallelo arriva un documento del Ministero della Salute che sconsiglia le autopsie per evitare eventuali problemi di contagio. Ma cosa ovvia, quando iniziano a morire 1, 2, 3, 4 persone, come faccio a capire perché? Di che cosa sono morti? Devo fare l'autopsia. Ma se tu, governo, mi sconsigli, io non posso farla perché dovrei andare contro le indicazioni e assumermi delle responsabilità. Poi, per fortuna, c'è gente che ancora ragiona. E così due primari di anatomia patologica di Bergamo e di Piacenza hanno detto: ci assumiamo la responsabilità e iniziamo a fare le autopsie. E cosa si è visto? Si è iniziato a vedere che la gente moriva di microtrombosi, cioè gli organi erano pieni di trombi, non di mancanza di ossigeno. Quella era una conseguenza delle trombosi. E infatti subito dopo di ciò è saltato fuori qualcuno proponendo di fare un po' di eparina, prima l'eparina non era nemmeno considerata. Intanto poi la gente, anche tra i colleghi, iniziava ad avere un po' paura folle, terrorizzata dalla televisione. Ma io dico: ragazzi, siamo sanitari, siamo infermieri, siamo medici, l'abbiamo scelto, no? Quando c'era l'Ebola, quando c'era l'AIDS, tutti abbiamo lavorato, no? Poi abbiamo delle precauzioni standard che usiamo per tutti, abbiamo una procedura, se abbiamo un problema di eventuali goccioline di saliva mettiamo la mascherina, cioè lo facevamo già prima, quindi qual è il problema? In quel momento, a parte le notizie ufficiali, noi non abbiamo la televisione, quindi forse eravamo un po' più protetti, tra virgolette. Sul web iniziamo a vedere che qualcuno inizia a porsi delle domande: come mai vietano le autopsie? Come mai i medici non vanno a vedere? Poi a Bergamo è iniziato tutto quel caos con tutti quei morti. Come mai? Cerchiamo di capire. Insomma, sono iniziati a girare un po' di dubbi, non solo dall'ambito sanitario, e un po' di voci fuori dal coro. Da lì abbiamo iniziato a cercare di capire se c'erano dei medici che andavano a visitare la gente a casa. È una questione di logica, se tu ragioni dici: ma questi arrivano dopo 10 giorni, tutti con la stessa storia, non si può iniziare a fare qualcosa prima? Quindi abbiamo iniziato a guardarci intorno per cercare di fare qualcosa ed è così che siamo entrati in contatto con il gruppo terapia domiciliare precoce Covid-19. Un gruppo di medici che andavano a vedere i pazienti a domicilio e poi, confrontando le esperienze e scambiandosi informazioni, hanno visto che c'erano situazioni comuni e così facendo hanno curato migliaia e migliaia di persone. Così anche noi infermieri, poi alcuni farmacisti, poi anche molti altri, abbiamo iniziato a dire: ma non possiamo darvi una mano? Infatti vedevamo che il decorso durava 7-10 giorni, fino anche a 20 giorni, e in questo periodo bisognava monitorare tutta una serie di parametri, banalmente parametri vitali, pressione, frequenza, saturazione. Così da un gruppetto di persone a livello nazionale è partita questa iniziativa parallela al gruppo di terapia precoce, con un ruolo di supporto e di sostegno del paziente. Accanto a questo gruppo è nato il gruppo di Ippocrate.org, che però è formato di soli medici.
E in pratica come funziona? Come vi siete organizzate?
Allora, la persona che ha bisogno fa un post su Facebook, dice: io sto male, o mio padre o il mio vicino sta male. Ci sono dei filtri, cioè dei moderatori, che sono tutti dei sanitari che vagliano questi post, vedono la gravità dei casi e mettono questo post a disposizione del gruppo, chiedendo: qual è il medico che può essere disponibile? Uno dei medici risponde: ok, ci sono io. Allora il medico contatta il paziente su Messenger o su Facebook. E una volta che lo prende in carico, allora poi noi, che siamo infermieri, nutrizionisti, eccetera, diciamo: ci sono anch'io, posso dare una mano. In questo modo la persona che ha bisogno si trova seguita da medici, da infermieri, o adesso anche da farmacisti, nutrizionisti, psicologi, fino alla guarigione. Così facendo, in ospedale ci sono andati pochissimi, ma proprio pochi. Di tutti quelli che ho seguito io, uno solo, ma perché si è fatto prendere da una paura incredibile. Però abbiamo dei numeri grandi, stiamo parlando di 20.000 persone guarite, con numeri bassissimi di persone che vanno in ospedale, ma soprattutto tutte guarite. Ed è così che si è visto che, monitorando e applicando quello che questi gruppi di medici avevano messo giù come loro linee guida, la gente guariva e non andava in ospedale. Si sarebbero potute salvare un sacco di persone in più, non ci sarebbero state né questa emergenza né questa strage, di sicuro. Ci tengo poi a sottolineare che tutto questo è stato fatto al di fuori dell'orario di lavoro, tutto su base volontaria, senza nessun compenso di nessun tipo, né per i medici né per gli infermieri.
Prima cosa, quindi, la prevenzione. Puoi entrare un po' più nei dettagli?
Certo, ma prima aggiungerei anche un'altra cosa: l'educazione sanitaria. Con questa rete di infermieri volontari abbiamo tirato giù dei video in cui si spiega come si usa correttamente un saturimetro, come si fa correttamente l'eparina sottocute, come si fanno gli esercizi di respirazione, come si misura la pressione, la temperatura, eccetera. Perché noi, soprattutto noi sanitari, diamo per scontato che la gente queste cose le sappia fare, ma non è affatto così. Prendiamo l'esempio del saturimetro. A parte che bisognerebbe utilizzarlo quando proprio senti che non respiri, e poi bisogna sapere come usarlo, altrimenti è solo uno strumento infernale per farti venire il panico, perché basta che non espandi bene i polmoni o che hai le mani fredde, le dita poco irrorate e ti dà un valore basso per quello. Invece oggi la gente si prende il saturimetro al supermercato, si misura 30 volte al giorno, sta a saturazione, gli viene l'ansia, più hai paura e ansia, più respiri male ed è un circolo così. Quindi l'educazione sanitaria serve anche a questo. Sulla prevenzione, se uno vive in un modo un po' sano, mangia in modo un po' sano, senza tutti i prodotti industriali super lavorati, che costano meno ma che poi creano un sacco di problemi, problemi di disbiosi, problemi all'intestino, e l'intestino è collegato a tutti gli organi, è tutta una catena. In questo modo difficilmente ci si ammala. Personalmente, in questo modo, io e tutta la mia famiglia, compresa mia mamma, ultra ottantenne, con tre patologie a rischio, che comunque ha sempre continuato a uscire e a fare la spesa anche in pieno lockdown, nessuno di noi si è ammalato. E così tutte le persone che hanno fatto una certa prevenzione, ovviamente in modo costante. Un'altra cosa è dare dei consigli alimentari, di dieta, durante l'infezione. Tutti i carboidrati, gli zuccheri alimentano virus, batteri, funghi. Quindi, se tu hai già un'infezione in corso di qualsiasi genere, dovresti evitare il più possibile di mangiare carboidrati, semplici o complessi, e utilizzare farine che non siano solo grano, farine antiche. Per gli zuccheri, idem, se vuoi mangiare il dolce, è meglio se te lo fai a casa, magari usando il miele piuttosto che lo zucchero raffinato. È tutto un mondo. In piena infezione bisogna aumentare le proteine. Anche le spremute di frutta e di verdura fresche, queste sono cose da consigliare perché veramente prevengono e facilitano la guarigione. Poi è chiaro che se uno è abituato a mangiare quintali di pane e pasta, non è che sospendendoli per 10 giorni fa il miracolo. Quindi anche qui bisognerebbe fare un po' di prevenzione attraverso l'educazione alimentare. Inoltre, abbiamo visto che tutto quel che viene dato per la prevenzione, prodotti omeopatici, integratori, eccetera, dovrebbe continuare a essere dato anche durante l'infezione, perché aiuta a venirne fuori prima.
E in caso di infezione, le cure precoci?
Per quanto riguarda le cure, è importante organizzarsi per averle a portata di mano in caso di primi sintomi, in modo da non trovarsi impreparati e agire tempestivamente. Dobbiamo cercare di mettere in relazione le competenze che ognuno di noi ha per riuscire a vivere meglio tutti e ad aiutarci a vicenda, reti di scambio, di supporto, anche gruppi d'acquisto. Insomma, questo momento ci ha messo in difficoltà, d'accordo, ma ci ha anche messo in contatto, si sono creati dei fili. Io non avrei mai pensato di conoscere voi, ad esempio. Bisogna coltivare i saperi e le capacità di ognuno di noi e condividerli.
È vero che a oggi i gruppi terapia Covid Piemonte e Ippocrate Org non riescono a rispondere a tutte le richieste d'aiuto? Che cosa consigli di fare?
È vero, siamo molto occupati, siamo in pochi, finito il lavoro siamo oberati da telefonate e messaggi. Quindi riassumiamo l'iter da fare non appena sorgono i primi sintomi. In primis si dovrebbe contattare il medico di base, perché è corretto sia così. Se uno ha un medico di cui non si fida, se il medico non ti considera o ti prescrive paracetamolo e vigile attesa, puoi provare a contattare via web i due gruppi Ippocrate Org e Terapia Domiciliare Covid-19. Non bisogna aspettare, è importantissimo muoversi subito con i farmaci corretti, perciò se uno riesce ad avere già a casa il kit con i farmaci del protocollo è molto meglio, ma in ogni caso è importante evitare automedicazioni e sentire qualcuno con un po' di esperienza.
Da quanto detto finora, sembra che le modalità consigliate dal governo, più che curare, abbiano peggiorato la situazione.
Assolutamente sì, il governo non ha mai avuto nessuna intenzione di curare nessuno, anzi, perché un governo che avesse a cura la salute della popolazione innanzitutto farebbe della prevenzione. Poi, dopo il casino iniziato a marzo, un sacco di morti, per prima cosa non togli la possibilità di fare le autopsie, che è la prima regola in assoluto per sapere di che cosa muore la gente. Seconda cosa, quando ci sono gruppi di medici che ti dicono: guarda che noi abbiamo visto che queste cose funzionano, abbiamo tutti i dati, c'è l'evidenza scientifica, almeno togli la tachipirina e vigile attesa e fai sì che ogni medico possa curare in scienza e coscienza. Invece no, hanno addirittura fatto ricorso contro una sentenza del TAR per ritornare alla tachipirina e vigile attesa. Allora è evidente che c'è la volontà di non curare nessuno, perché altrimenti cercheresti dei modi per curare la gente, no? Ora, il passaggio mentale successivo è: perché non si vuole curare nessuno? Perché soltanto se non hai nessuna cura puoi far autorizzare in via di emergenza qualcos'altro, cioè il vaccino. È l'unica spiegazione che ormai l'hanno capita tutti, ma fin dall'inizio si capiva che c'era qualcosa che non quadrava, perché va bene che non ci siano terapie, va bene che non sai dove sbattere la testa, ma proprio per questo dovresti cercare, provare, almeno dovresti permettere ai medici di fare il loro lavoro. Invece no, già nel 2012 la ministra Lorenzin aveva obbligato l'ordine dei medici, obbligandoli ad attenersi ai protocolli forniti dal Ministero della Salute in qualsiasi situazione. Quindi, o tu hai la forza di mandarli a quel paese e dire: io sono un medico, curo in scienza e coscienza, vado avanti e curo, oppure te ne stai lì, bello e pacioso, nel tuo ordine e dici: io faccio quello che mi ordinano di fare. È la stessa cosa che tanti medici mi hanno risposto alla domanda: ma lo vedete che questa terapia non funziona? Risposta: non abbiamo avuto altre linee dalla direzione.
E siamo arrivati alla questione vaccini.
Allora, innanzitutto bisogna dire che questo vaccino, come ormai sappiamo, non è un vaccino per niente, perché i vaccini si fanno con i virus attenuati, ma qui non c'è nulla di tutto questo, perché nessuno ha mai isolato la catena completa di questo coronavirus. È un argomento complesso, ma nonostante il clima di censura e l'assenza di contraddittorio, ci sono diversi studi di biologi seri per chi vuole approfondire l'argomento. Cito solo, ad esempio, una biologa che si chiama Loretta Bolgan. Riassumendo, qui in Italia ci sono due prodotti, di Pfizer e Moderna, che utilizzano come meccanismo di base un pezzo della catena a mRNA che contiene questa famosa proteina spike. Gli altri due, AstraZeneca e Johnson & Johnson, che hanno un'altra modalità ma che utilizzano sempre la proteina spike. Questa proteina spike è quella che in teoria dovrebbe andare nelle tue cellule e dire: ricordatevi che quando vedete tale tipologia di virus dovete reagire con un rialzo delle difese immunitarie. In realtà, le autopsie fatte su pazienti deceduti dopo essere stati vaccinati con doppia dose hanno visto che questa proteina spike è disseminata e ha creato problemi in tutti gli organi. In teoria dovrebbe trovarsi solo nel tuo sistema immunitario, invece l'hanno trovata dappertutto, con conseguenze non indifferenti. Perché noi non sappiamo con precisione come reagisce il nostro organismo. Potremmo avere delle cellule che erano tranquille, immobili, o che invece con l'iniezione di questo prodotto, magari insieme a una patologia cardiaca che non sapevi di avere, o a cellule tumorali che erano ferme e non si sarebbero mai attivate, si risvegliano con effetti dannosi o addirittura mortali. Quello che si sa sulla base di quello che si è potuto analizzare, perché finora nessuno ha avuto in mano un vaccino di queste ditte, perché non lo danno a nessuno, e sulla base della nostra esperienza di sanitari, è che ci sono state diverse morti improvvise, o immediatamente nelle 24-48 ore dopo l'inoculazione, oppure dopo 15-20 giorni. Gli effetti principali nel breve periodo sono le infiammazioni cardiache, tutte le patologie cardiache, dalle miocarditi alle pericarditi, rialzi pressori difficilmente controllabili, aritmie cardiache, ne vediamo tantissime. A livello neurologico vediamo degli ictus e delle emorragie frequenti, poi vediamo degli aggravamenti nelle situazioni di accertata demenza, che nel giro di un mese o due spesso portano alla morte, con sintomatologie non più gestibili neanche a livello di farmaci. Ci sono tantissime nevralgie, mal di testa incredibili, trombosi, piccole emorragie dell'occhio, in alcuni casi paralisi facciali e tantissimi herpes zoster, cioè fuoco di Sant'Antonio, che si manifestano in forme pesantissime con fortissimi dolori. Queste sono le cose che noi oggi vediamo, che prima non si vedevano così tanto, e soprattutto tutte a un mesetto, alcuni un po' meno, dalla seconda dose. Eppure non si vogliono correlare alle vaccinazioni. I medici hanno l'obbligo di non farsi domande. In ospedale non c'è un database che raccoglie i dati delle reazioni avverse, in nessun ospedale. Poi magari c'è qualche medico che lo tiene per i fatti suoi, ma non è una cosa ufficiale. un sacco di medici di base si stanno rendendo conto e cominciano a farsi qualche domanda. Ma non c'è un medico che ti faccia l'esonero dal vaccino? Perché è vietato farlo. È addirittura vietato chiedere gli esami pre-vaccinali. C'è proprio un comunicato mandato dall'Ordine dei Medici, vietato, perché non è necessario. Ai medici di base sono stati dati degli obiettivi annuali. Quest'anno devono raggiungere il 70% di vaccinati. Chi si è dato disponibile anche a vaccinare riceve dei soldi extra per ogni vaccino fatto. Idem ai pediatri. Capite la situazione? Rispetto alla questione della sperimentazione, una prima sperimentazione doveva finire nel 2023, un'altra nel 2024, ma Pfizer e Moderna avevano iniziato la sperimentazione con uno studio a doppio cieco, che significa che alla metà dei soggetti veniva fatto il vaccino, stiamo parlando della prima dose, all'altra metà una soluzione fisiologica, cioè un placebo, e poi si dovevano incrociare i dati. Ovviamente i soggetti non sapevano quale dei due prodotti avevano ricevuto. Il fatto è che questo procedimento è stato sospeso perché nelle seconde dosi hanno iniettato il vaccino anche a quelli che avevano ricevuto il placebo. Cioè, hanno inquinato i dati, così la sperimentazione non è andata avanti, è saltata. Fatto sta che, per esempio, nel mio ospedale, mie colleghe che hanno fatto il primo ciclo, quindi tutte e due le dosi, all'inizio, dal 27 dicembre in avanti, dopo 3 o 4 mesi, alcune avevano anticorpi zero, altre qualche anticorpo non si sa. I dati sulla sperimentazione non sono più rilevabili, non li sapremo mai, perché sono stati inficiati. Inoltre, è già stato dimostrato che i vaccinati possono infettarsi ed essere asintomatici. Anzi, pare che la carica virale di un vaccinato sia perfino maggiore, perché crea già la resistenza del virus. Questi prodotti che chiamiamo vaccini sono fatti con il virus originale, che non esiste più, non esisteva più già dopo una settimana. Quindi tutte queste sintomatologie che ci sono adesso, chiamiamole varianti, sono anche date dai vaccini. Più la gente si vaccina, più sorgeranno resistenze, più è difficile curare. E ora con questa storia del Green Pass i vaccinati andranno in giro tranquilli a infettare tutti e morirà un sacco di gente.
Qual è la situazione di fronte all'obbligo vaccinale per i sanitari? E, se vuoi dircela, qual è la tua scelta personale?
Per essere molto semplici, io mi chiedo perché mai uno debba essere obbligato a fare una terapia, a farsi inoculare un qualcosa che non sappiamo cosa sia, di cui non c'è stata sperimentazione, quando esistono le terapie per non peggiorare e per non ammalarsi. Questo è il mio primo dubbio, sulla base del quale io ho detto chiaramente che non ho nessuna intenzione di farlo. Ad oggi siamo solo noi, tutti gli operatori sociosanitari, ad aver avuto l'obbligo vaccinale da decreto. Quindi, cosa sta succedendo? A tutti noi sanitari non vaccinati hanno iniziato a mandare la prima raccomandata, dove si diceva che in base a un controllo risultava che non eravamo stati vaccinati e quindi si invitava a presentarsi per farsi vaccinare. Le strategie di risposta a questo primo invito sono state molteplici. Alcuni avvocati hanno consigliato di non rispondere, altri di rispondere sulla questione della privacy, altri di rispondere che stai facendo esami del sangue in modo da rimandare. La finalità è quella di tirare per le lunghe questa situazione, un po' perché in teoria questo obbligo è valido fino al 31 dicembre, in teoria poi sappiamo che subentrerà qualcos'altro, che non sarà più il vaccino, ma saranno forse gli anticorpi monoclonali. Poi arriva la seconda raccomandata, a me è appena arrivata, in cui si dice che entro 15 giorni devi andare a farti vaccinare, pena le sanzioni previste dalla legge. Io personalmente non so ancora. Non ho ancora deciso come rispondere. Qualcuno di noi non ha mai risposto. Per qualcuno si è arrivati alla sospensione, finora non qui in Piemonte, ma in Veneto e in Lombardia. A quel che sappiamo da un rappresentante sindacale della FISI, cioè la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, gli unici che finora si sono mossi contro l'obbligo vaccinale, la Regione Piemonte sta chiedendo ai direttori generali di fare una stima delle persone ancora non vaccinate per capire se e quale tipo di problemi o di servizi si creerebbero dovessero sospenderle tutte. Ti faccio l'esempio: nell'ospedale in cui lavoro io, ad oggi, 16 agosto, siamo in 100 a non essere vaccinati su un totale di circa 600, tra tutte le categorie, OSS, amministrativi, tecnici, medici, infermieri. Quindi è ovvio che se tutti rimanessimo fermi sulle nostre posizioni, non potrebbero sospenderci tutti, nessuna direzione generale potrebbe farlo, perché dovrebbero chiudere reparti, chiudere ambulatori, bisognerà vedere cosa succederà. I sanitari in questo momento devono resistere e stare fermi, perché se passano sopra di noi, passano su chiunque. Bisogna resistere a costo della sospensione. Gli aiuti ci saranno, stiamo creando delle reti che funzionano, delle chat di sanitari. C'è un'associazione che si chiama Contiamoci, che sta creando una cassa di mutuo soccorso per i colleghi che sono stati sospesi.
Quale scenario vedi nel presente e nel prossimo futuro?
In certa misura ha fatto venire fuori le persone con le quali puoi parlare liberamente, anche avendo idee diverse. Abbiamo amici vaccinati convinti con i quali si può parlare, mentre con altre persone hai dovuto tagliare i ponti o loro li hanno tagliati con te. Non è che io dico, ah, tu ti sei vaccinato e non ti parlo più. Ti dico, mi dispiace, spero che non ti capiti nulla di brutto, però è una tua scelta, per me rimani la persona che io conosco. Invece, anche nell'ambiente di lavoro è diventato difficile. Ci sono delle tensioni non indifferenti tra colleghi. Io non comprendo perché una persona che ha fatto una scelta diversa dalla mia continua ad avere la mia stima, mentre non è così al contrario. Siamo anche andati un po' a cercare di capire le motivazioni, i meccanismi che portano a questo. E abbiamo notato che chi ha fatto una scelta inconsapevole può pensare che ha fatto una cosa che non la convince o ha paura di quello che ha fatto e non volendo colpevolizzare se stesso, colpevolizza l'altro. È veramente brutto. D'altra parte, però, la gente sta iniziando a capire, ad esempio, che il Green Pass non è uno strumento sanitario, ma politico. Mi raccontava una mia collega oggi, loro sono un gruppo di sessantenni, hanno la mia età, sono tutti vaccinati, sono andati alla festa del paese, c'erano due stand all'aperto, uno Green Pass e l'altro no Green Pass. Loro avevano il Green Pass, ma sono andati apposta nello stand no Green Pass. La gente inizia a svegliarsi, bisogna andare avanti con la schiena dritta e con le proprie convinzioni.
Che cosa pensi che si possa fare?
Lo scenario è un po' preoccupante nel quotidiano, ma la cosa fondamentale è che chi crede in certe cose continui a crederci e vada avanti a sprombattuto, anche rimettendoci, perché ci si rimetterà, chi a livello economico, chi a livello di gestione casalinga, per tutti i ragazzi che non andranno più a fare quella scuola, eccetera. Pensiamo a tutti i sanitari delle cooperative, che sono i più colpiti, i primi messi al bando, e a tutta la gente che ha bisogno. Però può anche essere un'occasione. Perché non è che non c'è lavoro, è che lo Stato non lo garantisce più. Da un lato c'è un enorme bisogno di cura, dall'altro ci sono le competenze per soddisfarlo. Bisognerebbe organizzarci per creare delle reti alternative. Pensiamo anche alle scuole, ad esempio l'homeschooling per le fasce superiori ancora non esiste, non siamo ancora riusciti a organizzarci. Questo potrebbe essere il momento. Bisogna vedere le opportunità che si aprono. La costrizione in negativo ha anche un risvolto positivo, proprio perché si possono riscoprire tutta una serie di rapporti e di contatti che uno prima non aveva. Io faccio spesso questo esempio. Al primo lockdown, gruppi di famiglie che andavano sempre al supermercato hanno riscoperto il negozio locale e da allora sono sempre andati lì, dal produttore locale, dall'azienda agricola lì vicino. In Francia già oggi in molti supermercati non entri senza Green Pass. Io dico che questa cosa schifosa che sta passando può avere risvolti interessanti, potrà cambiare le relazioni. Si conoscono persone, si creano gruppi, si fa rete come non avresti mai fatto prima. Ognuno di noi, infatti, tende ad avere il suo orticello, le sue conoscenze, invece ora è costretto ad allargarsi, ad ampliare le sue relazioni, ad accogliere situazioni e persone che non avrebbe mai pensato di incontrare.